Malvagità di Giuda nel tradire Gesù. Giuda vede che ai principi dei sacerdoti piace la sua proposta di mediazione per la cattura di Gesù. E siccome la causa principale del suo tradimento è l'avidità di denaro, si mette a contrarre sul prezzo della vita del divino maestro. «Che mi darete?» egli dice, «se io ve lo consegnerò». Egli si rimette alla loro disponibilità come se si trattasse di vendere un oggetto qualunque. È una grande umiliazione per il Figlio di Dio, Salvatore e Creatore del mondo, l'essere valutato in denaro dai suoi nemici, che provano per lui solo rancore e disprezzo. I sacerdoti promettono a Giuda di ricompensarlo con 30 monete d'argento, vale a dire il prezzo di uno schiavo. E Giuda accetta subito, perché ritiene di aver fatto un buon affare. Anzi, fa capire che si sarebbe accontentato anche di meno. Stabilito questo accordo, pensa subito al modo più opportuno per soddisfare l'impegno che ha preso. Più di 300 denari Giuda aveva stimato il balsamo con cui la Maddalena aveva unto i piedi di Gesù. E ora valuta meno di 30 denari il Figlio stesso di Dio. Che mercante cieco e sprovveduto! Se avesse fatto la stessa proposta alla Maddalena e alla Beata Vergine, che mi dareste se vi vendessi Gesù? Esse lo avrebbero valutato più del mondo intero, perché conoscevano perfettamente il suo infinito valore. Tu invece, anima mia, quanto valuti il tuo Dio? Provi orrore per Giuda che l'ha tradito per così poco, e non lo provi per te stessa quando pecchi e rinnovi quel tradimento. Tutte le volte in cui ho compiuto un peccato mortale, ho tradito il Figlio di Dio e l'ho stimato meno di quanto abbia fatto Giuda, perché ho preferito a lui una misera soddisfazione. Anch'io sono un mercante infelice, senza giudizio e senza fede. Tu, mio Dio, hai visto tutti i tradimenti con cui ho disonorato la tua infinita maestà, considerandola meno di un gretto interesse, di un moto d'ira e di superbia, o di un piacere sensuale, e avresti potuto benissimo farmi sprofondare come un perfido traditore. Gesù, mi vergogno delle mie colpe, tanto che non oso neppure alzare gli occhi a te. Purtroppo non posso annullare il male che ti ho fatto. Posso solo offrirti il mio pentimento e il proposito di stimarti e di amarti sopra ogni cosa. Sconfiggi la mia ignoranza e la mia debolezza e annienta la mia cattiveria. È per la tua grande carità che nell'opera della redenzione hai voluto essere stimato tanto poco. Così nessuno avrebbe potuto dire di non poterti comprare perché costavi troppo. Gesù mio, se per comprarti in maniera degna basta amarti, ecco, io ti amo, ma tu aumenta il mio amore. Esaminerò me stesso per vedere se veramente amo Dio sopra ogni cosa, considerando la sua grazia più preziosa di tutto. Vedo forse in me qualche passione che potrebbe soffocare il mio amore per lui. Discorso di Gesù dopo l'ultima cena. Gesù ha terminato la cena dell'agnello, secondo il rito ebraico, ed ha già istituito il sacramento dell'Eucaristia. Si intrattiene ancora a mensa con i suoi 11 apostoli, ai quali si rivolge col nome di figliuoli, e poi si congeda da loro come un tenero padre che parte per un paese lontano. Egli vuole mostrare tutto il suo amore, perché nei loro cuori si imprima ancor più profondamente il ricordo degli ultimi momenti vissuti con lui. Poi raccomanda di essere costanti nell'amare Dio, e per impegnarli maggiormente dice: «Siate perseveranti nell'amarmi, perché io vi ho amati di un amore grandissimo, simile a quello con cui il mio Padre Celeste ha amato me». Gesù non intende rivolgere queste parole soltanto agli Apostoli, ma anche a noi. Dobbiamo perciò riflettere su questa sollecitudine veramente meravigliosa della Divina Bontà. Chi sono io perché il Signore si degni di chiedere con tanta insistenza il mio amore? Egli non solo mi concede di amarlo, e questo per me è già un grande onore, ma addirittura si preoccupa se non lo amo e mi stimola a farlo. Non posso certo pensare che Dio agisca così perché ha bisogno di me, oppure perché è in qualche modo danneggiato dalla mia indifferenza. La ragione vera è che il Salvatore mi esorta, anzi mi comanda di amarlo, perché da questo amore dipende ogni mio bene, temporale ed eterno. «Non amando voi stessi, dice il Signore, ma solo se amerete me, sarete pienamente felici». È davvero incredibile che io non mi decida ancora a consumare tutte le mie energie nell'amare Gesù, che è il sommo bene, rischiando così di vivere e morire nell'infelicità. Possibile che non riescano a smuovermi né i suoi benefici né le sue esortazioni, né la promessa dei beni eterni e neppure la minaccia della dannazione eterna. Mio Dio, non indignarti per la mia insipienza e per la durezza del mio cuore, ma abbi pietà di me. Mi pento di aver sprecato tanti anni della mia vita nell'amare le vanità della terra, anziché la tua divina maestà e la tua infinita bontà. Ti supplico, dammi la forza di cominciare almeno ora. Voglio amarti tanto da non lasciare libero neppure un piccolo spazio nel mio cuore per altri, persone o cose che siano. Tu, mio Gesù, che sei venuto al mondo per accendere nelle anime il fuoco del tuo santo amore, accendilo anche nell'anima mia e regola in essa ogni affetto disordinato. Fa che ti ami non per un sentimento di egoismo spirituale, sia pure lecito ed onesto, ma soltanto per te stesso, che sei carità e bontà infinite. Mi impegnerò a compiere continui atti d'amore verso Gesù, implorando l'intercessione della sua Santissima Madre, che è Madre d'amore. Affinché tutti sappiano che cos'è l'amore di Dio, Gesù ci dà i mezzi per riconoscerlo. Non consiste in belle parole o in comuni espressioni d'affetto, ma nell'ubbidienza precisa e costante ai suoi comandi. «Colui che mi ama, egli dice, osserva i miei precetti, non solo a parole, ma col cuore e con l'integrità di vita». E non aggiunge in qualche cosa e per qualche tempo, ma si limita a dire che soltanto chi l'ubbidisce dimostra di amarlo. Come esempio ci propone se stesso, indicando la sua perfetta ubbidienza quale prova del suo amore per l'Eterno Padre. Quando dico che amo Dio, se voglio essere sincero, devo essere pronto ad ubbidirlo in ogni cosa. Devo essere disposto a perdere tutto, perfino la vita, anziché essere privato anche solo per un momento della sua grazia a causa di un peccato mortale. Questo è per me un preciso dovere. Nell'amare le creature tante volte ho superato senza pormi problemi i limiti del lecito e dell'onesto. Nell'amare Dio, invece, mi sono limitato a quel tanto che bastava per non cadere nel peccato mortale, senza neppure pensare di dover fare qualcosa di più. E pretendo di essere un buon cristiano. In verità non lo sono, perché non rispetto l'impegno di crescere sempre più nell'amore di Dio. Infatti, non è davvero cristiano dire «voglio fare solo quello a cui sono obbligato», quasi ci fosse la paura di oltrepassare nel bene quei limiti che nel male si sono oltrepassati senza alcun timore. Mio Salvatore, tu non hai usato questa regola nell'amarmi, ossia di fare per me solo quello a cui eri obbligato. E chi poteva obbligarti ad amarmi? Chi poteva costringerti a soffrire per me una passione così dolorosa e a morire per la mia redenzione? Solo l'immensità del tuo amore. Il mio cuore è davvero un ingrato, visto che io soppeso attentamente fino a che punto posso giungere nell'offenderti, e non mi do pensiero di piacerti anche in ciò che va oltre il mio dovere. Mio Signore, io so che tu sei geloso dell'amore che ti è dovuto e che finora non ti ho dato nulla all'infuori di affetti sterili e desideri incostanti. Fa che cominci ora ad amarti veramente. Io non so, infatti, se ti amo, e ancora meno se questo mio amore è sufficiente per non perdermi. Aiutami tu ad amarti e a detestare il peccato più per amor tuo che per mio interesse o per timore dei castighi. Fa che mi piaccia tutto ciò che a te piace e che rifiuti tutto quello che a te dispiace. Concedimi di osservare amorosamente non solo i tuoi precetti, ma anche i tuoi consigli, e di non amare nulla più di te e di ciò che ti riguarda. La regola più sicura per amare Gesù è quella di imitarlo. Procurerò perciò di fare in tutto la volontà del Padre, per dargli gloria in tutte le mie intenzioni ed azioni, proprio come ha fatto Gesù. La prova migliore per verificare se si ama Dio è l'amore per il prossimo, poiché chi non ama gli altri che vede non può amare Dio che non vede. Per questo motivo il Signore nel suo ultimo discorso ci raccomanda l'amore fraterno e ci ripete questa esortazione con crescente energia per imprimere ancor di più nel nostro cuore questo precetto, così importante che da esso dipende tutta la legge. Io vi do, egli dice, questo nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Gesù chiama nuovo questo comandamento perché nuova è la maniera da lui insegnata di praticarlo, cioè amare il prossimo per amore di Dio e in armonia con lui, e non per l'amore del mondo puramente umano ed egoista. Inoltre, per convincerci a praticare la vera carità fraterna, Gesù precisa che questo precetto è suo, suo per eccellenza, quello che più gli sta a cuore e che ci raccomanda più di ogni altro. Sono suoi, è vero, anche gli altri comandamenti, ma di nessun altro ha parlato con espressioni così forti per farci capire in quanta considerazione dobbiamo tenerlo e quanto siamo obbligati ad attuarlo praticamente nella nostra vita. Ora mi devo chiedere se amo veramente il mio prossimo nella maniera che Gesù ci ha comandato e con cui egli stesso ci ama. Egli ha un amore immenso per tutti, senza eccezioni. Ma io, in coscienza, posso dire di amare tutti, buoni e cattivi, amici e nemici, riconoscenti ed ingrati. Se esiste anche una sola persona che io non voglio amare, allora significa che non possiedo quella carità che è necessaria a salvarmi. Gesù ci ha amato senza guardare i nostri meriti. Amando Dio in noi e amando noi in rapporto a Dio, volendo il nostro vero bene, che è la grazia e la gloria di Dio. Ed io sono capace di amare il mio prossimo per motivi soprannaturali, cioè perché amo Dio e voglio dargli gloria. Se così non fosse, il mio amore sarebbe senza merito. Mio buon Gesù, che mi hai amato con tutto il cuore e mi hai imposto questa legge di vita, aiutami ad osservarla. In questo fondamentale dovere della carità verso il prossimo, io troppo facilmente mi illudo, credendo di amarlo, ma in realtà non l'amo come dovrei. Quante volte, per motivi da nulla, escludo dal mio amore ora l'uno, ora l'altro. Il mio amore è naturale, umano, ispirato da simpatia, da interesse, da passione. Quanto è diverso dal tuo. Purtroppo devo riconoscere di non aver amato finora nessuno con vero amore cristiano, perché ho sempre amato per mio egoismo e non in relazione a Dio. Signore, abbi pietà di me e fa che il mio cuore sappia trascendere la natura e amare tutti come tu ci hai insegnato. Per riparare la colpa di non aver osservato il precetto della carità fraterna, mi ripropongo seriamente di osservarlo in avvenire, amando tutti per amore di Dio. Per aumentare il nostro fervore nell'osservare il suo nuovo comandamento della carità fraterna, Gesù ce ne spiega l'importanza, dicendo: «In questo sarete riconosciuti per miei discepoli, se vi amerete scambievolmente». Non dice se vi dedicherete alla preghiera, se sarete retti o praticherete tante altre virtù, ma precisa che la caratteristica che distingue i veri dai falsi cristiani è soltanto la carità fraterna, il volersi bene gli uni gli altri. È come se avesse detto: «Voi potete essere religiosi, spirituali, casti, vergini, tutto quel che volete, ma se non vi amerete a vicenda, anche se farete miracoli, non sarete miei discepoli». E così accadrà infatti alla fine dei secoli, quando ci sarà il giudizio universale. La carità fraterna sarà l'unico segno distintivo che indicherà i veri cristiani e separerà gli eletti dai dannati. L'Eterno Giudice non dirà: «Venite, perché con le vostre meraviglie avete stupito il mondo», ma piuttosto: «Venite, benedetti, perché vi siete amati gli uni gli altri per amor mio. E andate, maledetti, perché, invece, non lo avete fatto». È necessario che io rientri in me stesso e consideri seriamente in quale situazione si trova la mia anima riguardo alla carità fraterna. Quanto valore do a questa virtù? Spesso mi preoccupo per cose di poca o nessuna importanza e trascuro invece la carità, che è essenziale nella vita cristiana. Gesù, mite e clemente, so che tu conosci la mia cattiveria, ma ugualmente, per mortificarmi, mi dichiaro colpevole. Ho provato rancore per molti e ho cercato anche di vendicarmi. E se non ho potuto farlo in altre maniere, ho usato senz'altro la maldicenza. Ho veramente disprezzato e calpestato il tuo santo comandamento a causa della mia superbia e del mio egoismo. Infatti, ho per me stesso un amore eccessivo. Se qualcuno mi procura un piccolo fastidio, mi risento, vado in collera, divento cattivo. Se poi noto nel suo linguaggio una certa ironia o poco riguardo nei miei confronti, mi impermalisco e non sono più cordiale con lui. Mi preme molto di più soddisfare il mio orgoglio che osservare il precetto a te così caro e di cui sei tanto geloso. Se continuo così, non posso certo sperare di salvarmi. Mio Dio, spero nella tua misericordia, benché non ne sia degno, e spero anche di ottenere da te la grazia di riuscire a correggermi. Dammi uno spirito retto ed un cuore nuovo, come mi hai promesso. Infondi in me quella pienezza di carità di cui il tuo cuore è colmo, affinché io osservi in modo perfetto il comandamento dell'amore fraterno che tu custodisci con tanta cura. Amerò cristianamente il mio prossimo come cristianamente devo amare anche me stesso. Devo cioè pregare e desiderare che ogni uomo ami Dio in modo perfetto, come io stesso prego e desidero di poterlo amare. Amare Dio e il prossimo è sì il nostro primo dovere, ma è superiore alle possibilità umane. Per questo Gesù, per aiutarci a rispondere a questo impegno, ci propone il mezzo efficace della preghiera e ci assicura che il Padre Celeste concederà tutto ciò che avremo domandato per la nostra salvezza. Per me deve essere facile domandare a Dio gli aiuti necessari per i miei bisogni spirituali, come per il povero è facile e naturale chiedere l'elemosina. Perciò non potrò mai lamentarmi di non aver ricevuto al momento opportuno le grazie che mi sarebbero state necessarie, perché la colpa sarà solo mia che non le ho domandate. Gesù, oltre a dirci che dobbiamo pregare, ci insegna anche come farlo, cioè con umiltà e fiducia. L'umiltà consiste nel riconoscere la nostra miseria e nell'essere convinti che noi, solo con le nostre forze, non riusciamo a far nulla. La fiducia è credere fermamente che Dio può e vuole darci ogni bene e che ha promesso di farlo ogni volta che glielo chiediamo. Io devo sempre tener presente il mio nulla, mentre devo aver di Dio il concetto più alto possibile. Anima mia, impara a pregare e a non dubitare mai di essere esaudita. Che dottrina consolante! Nel mondo nessun principe può dire ai poveri: se mi domandate la ricchezza, vi farò diventare subito ricchi. Nessun medico può guarire all'istante un malato che gli chiede la salute e neppure un maestro può tutto ad un tratto far diventare dotto un ignorante che gli chiede la scienza. Solo Dio infinitamente buono ed onnipotente può concedermi subito tutte le grazie necessarie alla mia anima. Infatti egli mi dice: chiedi e ti sarà dato, se mi domanderai la carità, ti farò diventare caritatevole. Come posso io essere così meschino da dubitare delle sue promesse? So di essere spiritualmente povero, debole ed ignorante. E allora, perché non mi decido a domandare le grazie che desidero, pur sapendo che la parola di Dio è sicura e che Egli è sempre pronto ad esaudirmi? Sia benedetta, mio Dio, la tua infinita bontà. Io, confuso, m'inginocchio ai tuoi piedi e non sapendo che cosa domandarti, perché ho bisogno di tutto, ti confesso la mia assoluta povertà e mi rimetto interamente a te. E se per ubbidirti devo proprio domandarti qualche cosa, ti chiedo la grazia di pregare sempre e di farlo come si deve, poiché sono molto svogliato e tralascio la preghiera con grande facilità. Cercherò di non trascurare la preghiera, visto che è possibile farla col cuore in ogni luogo e in ogni momento. In essa terrò sempre presente la mia miseria e la misericordia di Dio.